Bentornati su Audiotape. Io sono Busso e anche oggi vi porterò alla scoperta di un nuovo genere musicale. Tirate fuori le salopette, cappelli da cowboy e barattoli di liquore di contrabbando etichettato XXX e preparatevi a fare un viaggio attraverso le infinite e solitarie strade del sud degli Stati Uniti, tra fango, sabbia e acque paludose, perché andremo alla scoperta del Southern Rock. Sigla e si parte! Oltre i confini della musica. Il Southern Rock, letteralmente il rock del sud, chiamato anche The Sound of the South, è un genere musicale appartenente all'enorme famiglia del rock. Possiamo considerare in un certo senso il Southern Rock come la risposta americana ai più britannici hard, glam e progressive rock. Sì, ok Busso, ma come sei arrivati a creare un ulteriore sottogenere? E in cosa si differenzia questo? Ok, partiamo dagli inizi. Il rock and roll, come vi ho già raccontato in una puntata che vi allego, nacque in America a metà degli anni 50 e alcuni dei suoi principali esponenti arrivavano proprio dal Deep South, cioè dal profondo sud degli Stati Uniti, come per esempio Bo Diddley, Elvis Presley, Little Richards, Buddy Holly, Fats Domino e Jerry Lee Lewis. Per esempio, Elvis Presley era di Memphis, in Tennessee, stato noto anche per essere il regno del country. Il primo rock and roll aveva infatti potenti influenze country al suo interno, per non parlare poi del rockabilly, totalmente derivato dalla hillbilly music delle aree rurali. Ma come ormai saprete, influenze country o meno, senza il blues non ci sarebbe stato alcun rock and roll. E anche qui notiamo subito che anche il blues è un genere nato nel sud degli Stati Uniti, più precisamente dalla comunità afroamericana del delta del Mississippi. Tutto cambiò negli anni 60, quando questi generi approdarono nella piovosa Inghilterra, dove i giovani musicisti crearono la beat music, genere che verrà portato avanti da band come i Beatles, i Rolling Stones, i The Who e i Kinks, che ebbero così tanto successo da creare il fenomeno detto British Invasion, cioè l'invasione britannica, chiamato così perché i primi posti delle classifiche musicali erano completamente invasi dalle nuove rock band inglesi. Quasi contemporaneamente, dalla California arrivò la risposta americana ai Beatles, ovvero i Beach Boys, con il loro surf rock potentemente influenzato dal doo-wop. A metà anni 60 poi, a San Francisco, sempre in California, nascerà il movimento hippie, che col passare degli anni fonderà la beat music inglese alle sonorità psichedeliche, formando così l'acid rock di artisti come Jimi Hendrix e i Doors di Jim Morrison. E come se non bastasse, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 arrivò tutta una nuova schiera di band inglesi pronte a riconquistare i mercati, come le hard rock band di Led Zeppelin, di Purple e Black Sabbath, le glam rock band di Queen e David Bowie e le band progressive rock come Pink Floyd, Genesis, Yes e Jethro Tull. Sì, avete un po' di puntate da ascoltare o da ripassare dopo aver ascoltato questo episodio. Cercherò di mettervele tutte nei link in descrizione. Il rock, nato e cresciuto nelle sconfinate campagne e nelle paludi del profondo sud degli Stati Uniti, si era urbanizzato e pettinato. Aveva infatti lasciato le sue terre d'origine per insediarsi in grandi metropoli estere, come Londra, Liverpool e Berlino, o in quelle nazionali come New York, Los Angeles e San Francisco. Serviva quindi una nuova risposta musicale, un ritorno alle origini, una nuova band in grado di risvegliare in loro l'orgoglio per il sound delle terre del sud. Ma per fare ciò serviva un sound meno modaiolo, meno urbanizzato, meno sofisticato, più sobrio e diretto, che colpisca dritto al cuore, un po' come faceva l'ormai vecchio rock and roll. Ma soprattutto bisognava sbarazzarsi di quell'orribile accento inglese. Arrivarono infatti a fagiolo band come i Creedence Clearwater Revival e i Canned Dead. I Creedence, di El Cerrito, California, in particolare, avevano sonorità che affondavano le proprie radici nel blues e nel country. Proponevano infatti un rock totalmente diverso, controcorrente, avevano un sound senza fronzoli, che arrivava dritto al punto e ultra legato alle sonorità del sud. Se non avete idea di chi siano, sono la band che viene messa in sottofondo in un qualsiasi film con come tema la guerra del Vietnam. I registi hanno decisamente abusato del brano Fortunate Son, ma il pezzo è così figo che non stanca mai. Un'altra band iconica, arrivata proprio tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, furono i The Allman Brothers Band, provenienti dalla Georgia. Un'altra ancora furono poi i Black Oak Arkansas, di cui vi ha già parlato Gufo. Vi allego la puntata in descrizione. E come non citare anche i The Eagles? Sì, proprio quelli di Hotel California. Nei primi anni 70 però, il sound di Keith Richards, chitarrista dei britannici Rolling Stones, fece breccia anche nel sud degli Stati Uniti. Questo piccolo e magro inglese, nato ad Hartford, nella contea di Kent, nei paraggi di Londra, riusciva ad avere un sound unico, così legato al blues primordiale, che scuoteva anche i più grossi, barbuti e cattivi tra gli americani del sud. Sarà proprio dall'incontro tra il sound dei Rolling Stones, il blues e il country del sud che nasceranno due delle più iconiche band del Southern Rock. I texani ZZ Top con il loro barbutissimo blues rock, che verranno tra l'altro molto amati anche dai fan dell'hard rock, e i Lynyrd Skynyrd di Jacksonville, in Florida, con il loro country rock. Eh già, i Lynyrd Skynyrd, famosi per il brano Sweet Home Alabama, provengono in realtà dalla paludosa Florida, lo stato di Miami e Tampa. Ma tornando a noi, questo nuovo sound non ebbe successo solo nel sud degli Stati Uniti, ma riuscì a farsi apprezzare anche al nord, fino al Canada, influenzando poi anche band d'oltreoceano, come ad esempio i britannici Dire Straits, che hanno forti influenze southern, blues e country. Ma quindi, Busso, arrivando al dunque, al di fuori di dove e come sono nati, quali sono le vere differenze tra hard rock e southern rock? Beh, prima di tutto, anche meno. Ma, come abbiamo appena visto, il sound dei Rolling Stones fu fondamentale per la nascita di entrambi i generi. Diciamo che prima di tutto la differenza sta negli intenti e anche nel contesto geografico e sociale. L'hard rock nasce come evoluzione più dura della beat music e dell'acid rock, andando a rimuovere buona parte della psichedelia degli hippie e andando a riprendere le sonorità dei progenitori blues e rock and roll. Inoltre è una reinterpretazione fatta principalmente da band di origine inglese. È un indurimento con un ritorno ad un rock più genuino, ma appunto secondo la visione dei giovani musicisti inglesi, distanti mille mille miglia dai luoghi di origine del rock and roll e del blues. Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath erano infatti inglesi, tutti nati e cresciuti nella verde piovosa isola di Sua Maestà. Le paludi e i polverosi e deserti americani li avevano visti solo in foto o al cinema. Il Southern Rock, invece, è un modo di riportare il rock ormai inglesizzato alle proprie origini americane, attraverso le sonorità del blues e del country locali. Fu quindi un vero e proprio ritorno alle origini fatti dai giovani che vivevano realmente nelle terre che i giovani inglesi idealizzavano. La differenza è proprio questa: i giovani inglesi idealizzavano il blues, il country e il rock and roll, conoscendoli solo attraverso i vinili che venivano importati dall'America. Del resto, la beat music non è altro che un rock and roll americano reinterpretato secondo gli inglesi. Volendola estremizzare, gli inglesi giocavano a fare i cowboy mentre passeggiavano tra le caotiche ed urbanizzate strade di città come Londra, Liverpool e Birmingham. I giovani americani, invece, vivevano in prima persona questi generi e queste terre. Crescevano con questa musica tutta intorno a loro, non solo tramite i vinili. Loro vivevano e crescevano davvero nelle immense lande desolate dei cowboy, tra le mandrie di bestiame e polvere, o nelle umide e tetre paludi dei bluesmen, e tra le hot rod e motociclette dei rocker. Le canzoni che ascoltavano parlavano dei posti in cui vivevano, di cose che potevano vedere o toccare con mano. Gli inglesi invece dovevano viaggiare con la fantasia. Il sud degli Stati Uniti necessitava quindi di qualcuno che rappresentasse la propria gioventù, che parlasse loro la stessa lingua e con il loro stesso accento, che li facesse sfogare, distrarre, una musica che non fosse solo diretta ai ragazzi delle grandi metropoli urbanizzate. Come genere, inoltre, riuscì ad evolversi e a contribuire fortemente anche a parte del glam metal anni 80 di matrice prettamente americana. Molte band glam anni 80, provenienti dal sud, come per esempio Poison e Guns N' Roses, terranno sempre uno stretto legame musicale con il Southern Rock. Piccola curiosità, nel 1973 i Lynyrd Skynyrd furono scelti come band di apertura del tour americano di Quadrofinia degli U. Spero ormai di non dovervelo più ricordare, ma i The Who sono una delle band simbolo del movimento inglese mod durante la British Invasion degli anni 60 e una delle band simbolo dell'hard rock degli anni 70. Insomma, non certo una band qualunque. Sì, sono anche quelli delle sigle di CSI. Bene, durante una delle serate, più precisamente al Cow Palace in California, gli U si rifiutarono di salire sul palco dopo i Lynyrd Skynyrd, perché il pubblico continuava a chiamare a gran voce solo quest'ultimi. Insomma, di norma, la band di apertura non ruba mai la scena a quella principale. I Lynyrd Skynyrd, al sud, erano come Britney Spears per le ragazzine di fine anni 90, primi 2000. Critiche. La scena Southern Rock, e di conseguenza anche quella Southern Metal, cioè una forma più dura e moderna di Southern Rock, viene spesso accomunata alla bandiera degli Stati Confederati del Sud, cioè la classica bandiera rossa con una croce blu stellata di Sant'Andrea al suo interno. Tra tutte le band, poi, i Lynyrd Skynyrd hanno reso la bandiera confederata uno dei loro maggiori simboli di riconoscimento. Negli Stati Uniti del Sud, infatti, è facile trovarla un po' ovunque, che sventola fuori dalle case, serigrafata sui pick-up, nelle t-shirt delle persone, nei bikini delle ragazze, nei loghi delle band e in particolari eventi come i Redneck Games, traducibili come i giochi dei bifolchi. Vi allego un video riguardo a questa manifestazione decisamente pittoresca. Dovete sapere che in America la bandiera che si trova anche sopra il tettuccio del generale Lee di Boy Luke è considerata un tema caldo. La NASCAR, ad esempio, cioè le corse automobilistiche dove il circuito è ovale, l'ha bandita dalle sue competizioni e così numerose altre organizzazioni sportive e non solo. Per la comunità afroamericana rappresenta infatti un vero e proprio simbolo d'odio, dato che era la bandiera di rappresentanza degli stati che non volevano abolire la schiavitù durante la guerra di secessione. C'era infatti l'Unione degli Stati d'America di Abramo Lincoln al nord, che era contro la schiavitù, e la Confederazione degli Stati d'America al sud, che era invece a favore. La Confederazione perse la guerra. Per questo ora si chiamano Stati Uniti d'America e non Stati Confederati d'America. Inoltre è proprio per questo che la bandiera americana è quella a stelle e strisce e non quella rossa con la croce di Sant'Andrea stellata. Ma al sud, purtroppo, ci sono ancora molti nostalgici della Confederazione, così come qui in Italia abbiamo ancora nostalgici del ventennio fascista. Ma la gente impara qualcosa dalla storia? Dovete sapere poi che la bandiera confederata viene spesso associata ai movimenti White Power e White America, dei suprematisti bianchi, tra i quali il Ku Klux Klan, i neonazisti e i nazischini americani, movimenti che si sono macchiati di crimini orrendi contro la comunità afroamericana, anche in tempi recenti. Ovviamente però, la maggior parte delle band che ne fa uso precisa che l'utilizzo di quella bandiera non è politico o ideologico, ma rappresenta per loro solo un modo di manifestare il loro orgoglio d'essere del Sud, e non una forma d'odio. In molte bandiere si legge infatti la scritta Heritage Not Hate, cioè eredità non odio. In alcuni contesti invece no, è proprio un simbolo d'odio razziale al pari della bandiera nazista, in particolare nei contesti dove non si vede nemmeno un afroamericano. Diciamo che quello vi può fungere da campanello d'allarme. Bene, arrivati a questo punto non mi resta che elencarvi un po' di band considerabili Southern Rock, che sono Lynyrd Skynyrd, Creedence Clearwater Revival, The Eagles, The Allman Brothers Band, The Doobie Brothers, ZZ Top, Outlaws, The Marshall Tucker's Band, 38 Special, Black Hawk Arkansas e molti altri. Per l'epoca più moderna, rivisitati in chiave metal o rap, invece troviamo Pride and Glory, band di Zakk Wylde mentre militava ancora con Ozzy, e durata tra l'altro solo un disco, Blackstone Cherry, Mylin and the Son of Disaster e Kid Rock. Ebbene gente, anche la puntata di oggi è giunta al termine. Come sempre, nella descrizione dell'episodio vi allego la playlist che è particolarmente indicata come soundtrack per un barbecue tra amici, masticando tabacco e sparando le lattine in giardino. Tra l'altro, parlando di questo genere e del Deep South, trovo davvero fin troppe affinità tra il Deep Veneto e il Deep South dei redneck americani. La bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia, con il leone di San Marco, la trovi appena esci dalla città, proprio come con quella confederata in America. Trovi gente in giro col cappello di paglia e la pagliuzza in bocca, che ti guarda storto perché sei un forestiero. Insomma, il Veneto è l'Alabama d'Italia. Ok, adesso vi giuro che la puntata è finita veramente. Ciao da Busso, buon ascolto e... Hi-ha!